Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar.
Volevo passare quell'ora all'aperto. Fuori era più chiaro che in casa. Inoltre mi pareva che con quell'aria fresca lo stomaco mi tormentasse meno. A casa sarei ritornato sempre abbastanza presto. Dormicchiavo e pensavo e soffrivo orribilmente. Avevo trovato un sassolino e ripulitolo me lo ero messo in bocca, così avevo qualche cosa da succhiare. Del resto non mi muovevo, non giravo nemmeno gli occhi. La gente andava e veniva, un fragore di ruote, di cavalli scalpitanti e di voci umane empiva l'aria. Ma non potevo fare almeno un tentativo coi bottoni. Certo sarebbe stata una cosa inutile. E poi stavo molto male, ma a pensarci bene, ritornando a casa, dovevo pur passare dal Monte dei Pegni, da quello vero. Infine mi alzai e mi trascinai faticosamente per le strade. Le palpebre incominciarono a bruciarmi. Si stava levando una burrasca di febbre. Cercai quindi di far presto. Dovetti passare di nuovo davanti al fornaio che aveva ancora quel gran pane nella vetrina. Adesso però non mi fermo, dissi con finta energia. E se fossi entrato a chiedere un pezzo di pane? Fu un pensiero rapido come un baleno. Vergogna, mormorai, e scossi il capo e andai avanti facendo dell'ironia su me stesso. Sapevo benissimo che era inutile entrare da un fornaio a chieder pane. Nel Repslagergang vidi una coppia di innamorati che sussurravano fra loro. Un po' più in là una ragazza si sporse da una finestra. Io camminavo così lentamente e immerso nei miei pensieri che poteva sembrare avessi l'intenzione, e la ragazza scese nella strada. Che c'è, vecchio mio? Come? Sei malato? Misericordia, che faccia avete? E corse via. Mi fermai. Che faccia avevo? Stavo già morendo. Mi passai le mani sul viso. Era scarno. Si capisce che ero magro. Le mie guance erano come due scodelle concave. E con questo andai avanti barcollando. Ma poco dopo mi fermai di nuovo. Dovevo essere spaventosamente magro. E certo avevo gli occhi così infossati che pareva stessero per sparirmi nelle orbite da un momento all'altro. Che aspetto avevo veramente? Corpo del diavolo, occorreva proprio che la fame mi deturpasse a quel modo mentre ero ancora vivo. Ancora una volta fui preso da un impeto di collera, un'ultima vampata, un ultimo spasimo. Misericordia, che faccia! Eppure avevo un cervello che non aveva l'eguale in tutto il paese e certi pugni, che Dio mi perdoni, potevano ridurre un facchino in polvere, in poltiglia, e crepavo di fame in piena Cristiania. Era ragionevole. Giorno e notte avevo tirato la carretta come il ronzino di un prete di campagna. Mi ero cavato gli occhi a furia di studiare e spremuto il cervello a furia di digiuni. Con quale risultato? Mondo cane, persino le ragazze di strada pregavano il cielo di preservarle dalla mia vista. Ma ora bisognava finirla, capito? Con l'aiuto del diavolo bisognava finirla. Nella mia impotenza digrignavo i denti, piangevo e bestemmiavo senza curarmi della gente che mi passava accanto. E ripresi a torturarmi, a battere la testa contro i fanali, e affondavo le unghie nel palmo delle mani, mi mordevo la lingua pazzamente quando sbagliavo una parola e ridevo come un matto se mi facevo male. Ma che cosa devo fare? Mi domandai infine e pestando furiosamente i piedi ripetei: che cosa? Un signore che passava mi rispose sorridendo: voi dovreste andare a farvi mettere in galera. Lo seguii con gli occhi. Era uno dei nostri più noti donnaioli, il duca. Nemmeno lui capiva la mia situazione, ed era un uomo che conoscevo, un uomo a cui avevo stretto la mano. Mi calmai. In galera, giusto. Ero impazzito, aveva ragione lui. Sentivo la pazzia nel sangue, me la sentivo divampare nel cervello. Così dunque doveva andare a finire. Già, e ripresi il mio passo lento e triste. Là dovevo dunque approdare. Improvvisamente mi riscossi e mi fermai. No, farmi arrestare, no, questo no, dissi. Ed ero quasi rauco dallo spavento. Pregai e implorai di non essere arrestato. In tal caso sarei andato a finire ancora in municipio, dove mi avrebbero rinchiuso in una cella buia senza uno spiraglio di luce. Questo no, no. C'erano ancora altre vie che non avevo tentato. Bisognava provare. Mi proposi di essere più assiduo, di prendermi tempo per bussare infaticabilmente a tutte le porte. C'era, per esempio, Cisler, il negoziante di musica. Da lui non ero ancora stato. Una soluzione l'avrei pur trovata. E continuai a discorrere con me stesso finché mi venne da piangere dalla commozione, pur di non essere arrestato. Cisler era forse un cenno che mi veniva dall'alto. Senza alcun motivo mi era venuto in mente quel nome. E Cisler stava assai lontano, ma sarei andato da lui lo stesso. Potevo camminare lentamente e fermarmi a riposare di tanto in tanto. Sapevo dove abitava, ero stato là più volte e nei bei tempi avevo anche acquistato varie musiche. Dovevo chiedergli mezza corona. La richiesta non gli avrebbe dato fastidio. Forse era meglio chiedergli una corona intera. Entrai nel negozio e chiesi del proprietario. Mi fecero entrare nell'ufficio. Egli era là, vestito all'ultima moda, florido d'aspetto, occupato con le sue carte d'affari. Balbettando, domandai scusa ed esposi la mia richiesta. Costretto dalle circostanze, dovevo rivolgermi a lui, ma avrei restituito prestissimo, non appena ricevevo il compenso dei miei articoli, avrebbe fatto veramente una grande opera di carità. Mentre ancora parlavo, egli si rivolse alla scrivania e continuò a lavorare. Quando ebbi finito, mi guardò di traverso, scosse la bella testa e disse «No». Niente altro che no, senza spiegazioni, non una parola di più. Le ginocchia mi tremavano paurosamente, sicché dovetti appoggiarmi al banco basso e lucido. Volli fare ancora un tentativo, perché mai mi era venuto in mente il suo nome mentre mi trovavo all'altro capo della città. Provai più volte come una fitta vicino al cuore e incominciai a sudare. «Sto veramente male», dissi. «Sono ammalato, purtroppo. Tra un paio di giorni, al più tardi, potrò restituire». «Non volete essere così cortese?» «Mio caro, ma perché venite da me? Io non vi conosco affatto. Andate al giornale dove vi conoscono!» «Soltanto per questa sera», dissi. «La redazione è chiusa e io ho tanta fame». Egli si limitò a scuotere il capo e lo scoteva ancora quando stringevo già la maniglia. «Arrivederci», salutai. Quello non era un cenno dall'alto, pensai sorridendo amaramente. Un cenno così potevo farlo eventualmente anch'io. Mi trascinai di strada in strada, di casa in casa, riposando ogni tanto su qualche scalino, pur di non essere arrestato. La paura della cella mi perseguitava, non mi lasciava in pace un istante. Appena vedevo una guardia, prendevo una via traversa per evitarla. Poi mi misi a contare 100 passi, proponendomi di tentare ancora una volta la fortuna. A un certo punto avrei trovato una soluzione. Era un negozietto di lanerie. Non vi ero mai entrato. Un uomo dietro il banco, in fondo l'ufficio, una targhetta di smalto alla porta, tavole e scaffali pieni di roba. Aspettai che l'ultima cliente uscisse. Era una giovane signora con le fossette alle guance. Come pareva contenta. Non volli tentare di farle impressione con quella mia spilla alla giacca e perciò mi volsi dall'altra parte. «Desiderate?» mi domandò il commesso. «Potrei parlare col proprietario. Sta facendo un viaggio in montagna, nel Jotunheim», rispose. «Si tratta di cose importanti?» «Si tratta di un soldo per mangiare», dissi tentando di sorridere. «Ho fame e non ho un centesimo». «Allora voi siete ricco come me», osservò cominciando a riordinare le matasse di lana. «Non mandatemi via così, non adesso», dissi mentre mi sentivo gelare in tutto il corpo. «Vedete, sono quasi morto di fame. Non mangio da parecchi giorni». Con molta serietà, senza dire una parola, egli incominciò a rovesciare le tasche l'una dopo l'altra. Non volevo proprio credergli. «Solo 5 centesimi», implorai. «Tra qualche giorno ve ne restituisco 10». «Benedetto figliuolo, volete che rubi dalla cassa?» fece con impazienza. «Sì, sì, sì!» esclamai. «Prendete 5 centesimi dalla cassa? Allora avete sbagliato indirizzo!» concluse e soggiunse ancora. «E ora basta, vero? Non abbiamo altro da dirci!» Uscii vacillando, morto di fame e rosso di vergogna. Bene, era ora di finirla. Ero sceso troppo in basso. Per tanti anni ero stato una persona per bene, avevo tenuto duro i momenti gravi e ora ero sceso fino al più volgare accattonaggio. Quella giornata aveva abbruttito la mia mente e macchiato tutta la mia vita. Non mi ero peritato di umiliarmi davanti al più misero mercante, ero arrivato alla Querimonia e al Piagnisteo. Con quali risultati? Avevo forse ottenuto una crosta di pane da mettere sotto i denti? Avevo ottenuto soltanto il ribrezzo di me stesso. Sì, era proprio ora di finirla. Tra poco si chiudeva il portone di casa e perciò dovevo affrettarmi se non volevo passare un'altra notte al municipio. Ritrovai l'energia perché al municipio non ci volevo proprio andare. Tutto curvo, premendomi una mano sulla costola a sinistra per sentire meno le fitte che vi provavo e tenendo gli occhi fissi sul marciapiedi per non costringere gli eventuali conoscenti a salutarmi, raggiunsi la caserma dei pompieri. Grazie al cielo, il campanile del Redentore segnava soltanto 7. C'erano ancora 3 ore fino alla chiusura del portone di casa. Ma come mi ero spaventato. Non c'era tentativo che non avessi fatto. Avevo provato di tutto. Era ben strano che non mi riuscisse di passare felicemente una sola giornata. Se l'avessi raccontato, nessuno l'avrebbe creduto. E se l'avessi scritto, tutti avrebbero detto che era un'invenzione. Certo, bisognava prendere le cose come venivano e soprattutto non abbandonarsi a sentimentalismi. È una cosa disgustosa, te lo dico io. Non fai che renderti antipatico. Se non c'è speranza, non c'è speranza e tanto basta. Del resto, non potrei andare nella stalla a rubare una manciata d'avena. Ecco un barlume. Sapevo bene che la stalla era chiusa. Non me la presi e andai verso casa a passo di lumaca. Avevo sete, per fortuna, per la prima volta in tutta la giornata, sicché andai in cerca di acqua potabile. Dalla caserma dei pompieri ero già troppo lontano e nelle case private non volevo entrare. Del resto, potevo anche aspettare fino a casa, ancora un quarto d'ora. E poi non era affatto sicuro che potessi digerire un sorso d'acqua. Lo stomaco non tollerava più nulla. Mi faceva male persino la saliva che inghiottivo camminando per le strade. I miei bottoni. Non avevo ancora tentato, mi fermai perplesso e non potei fare a meno di sorridere. Forse era una trovata, non ero ancora perduto del tutto. Ne avrei ricavato certamente 10 centesimi. L'indomani ne avrei ricevuto altri 10 in qualche altro modo e il giorno dopo sarebbe arrivato il compenso per l'articolo. Un po' di pazienza e tutto si sarebbe rimesso a posto. Ma come potevo aver dimenticato i bottoni? Li levai di tasca e li osservai camminando. Gli occhi mi si incupivano dalla gioia, non vedevo più neanche la strada. Come conoscevo bene quel grande sotterraneo, il mio rifugio nelle sere tenebrose, il mio amico, quella sanguisuga. Là erano scomparse tutte le mie cose, pezzo per pezzo, tutti i piccoli ricordi di famiglia fino all'ultimo libro. Nei giorni di vendita all'asta andavo volentieri a vedere ed ero contento quando mi pareva che i miei libri capitassero in buone mani. L'attore Magelsen aveva il mio orologio e ne ero quasi orgoglioso. Un annuario che conteneva i miei saggi poetici era stato acquistato da un conoscente e il mio soprabito era andato a finire da un fotografo. Non c'era assolutamente nulla da ridire. Coi bottoni in mano entrai e trovai lo zio seduto alla scrivania e intento a scrivere. «Non ho fretta», dissi temendo di disturbarlo e non volendo che si spazientisse udendo la mia proposta. La mia voce era stranamente afona, quasi irriconoscibile anche a me stesso, e il cuore mi batteva come un maglio. Egli si avvicinò sorridendo, come sempre, allungò la mano sul banco e mi guardò senza dirmi una parola. «Ecco, ho portato una cosa e vorrei chiedere se vi può servire. A casa mi ingombra. Credete, ve lo dico in coscienza, è roba che mi dà noia. Un paio di bottoni». «Beh, sentiamo di che bottoni si tratta». E abbassò la testa fin quasi sulla mia mano. «Non poteva, domandai, darmi un paio di centesimi per 2 bottoni. Quel tanto che lui stesso credeva di poter dare a suo piacimento per i bottoni». E lo zio mi fissò sbalordito. «Per quei bottoni lì?» «Già, quel tanto che voleva lui per un sigaro. Siccome passavo di lì ero entrato a chiedere». Il vecchio si mise a ridere e ritornò alla scrivania senza aggiungere altro. A dire il vero non avevo certo sperato tanto, eppure avevo creduto di trovare aiuto. Quella risata era la mia condanna a morte. Non avrei ottenuto nulla neanche per gli occhiali. «Naturalmente aggiungerei gli occhiali, questo va da sé», dissi togliendomeli. «Mi bastano 10 centesimi o se credete anche 5. Ma voi sapete bene che per gli occhiali non posso prestarvi niente», osservò lo zio. «L'ho già detto altre volte. Ma mi occorre un francobollo», dissi con voce cupa. «Non riesco neanche a spedire le lettere che devo scrivere assolutamente. Un francobollo da 10 o da 5, come volete voi. Addio. Date, date, subito», rispose agitando le mani verso di me. «E allora no», dissi tra me. Macchinalmente inforcai di nuovo gli occhiali, presi i bottoni e dopo aver augurato la buonanotte uscii chiudendo la porta. Ecco, vedi, niente da fare. Davanti all'entrata mi fermai ancora una volta a guardare i bottoni. Strano che non li abbia voluti a nessun costo, eppure erano quasi nuovi. Mentre facevo queste considerazioni, un tale mi passò davanti per scendere nel sotterraneo. Pareva avesse fretta, poiché mi diede un urtone. Ci scusammo a vicenda e io mi volsi a guardarlo. «Oh, sei tu!» esclamò quello improvvisamente dalla scala e mentre risaliva lo riconobbi. «Dio mio, che faccia!» esclamò. «Che sei venuto a fare da queste parti?» «Sai, affari. E come vedo, anche tu hai da fare qua giù. Che cosa gli hai portato?» Mi sentii mancare e mi appoggiai al muro tendendo la mano coi bottoni. «Santo cielo!» esclamò. «Ma che fai?» «Buonanotte!» dissi e feci per andarmene. Stavo per piangere. «Vieni qua, aspetta un momento», disse. Che cosa dovevo aspettare? Anche lui andava dallo zio, gli portava forse l'anello di fidanzamento, forse pativa la fame da qualche giorno, forse doveva la pigione alla padrona di casa. «Volentieri», replicai, «se fai in fretta». «Ma si capisce», insistette prendendomi per un braccio. «Devo dirti una cosa e temo che tu non mi aspetti. So bene che sei un cretino, sarà meglio che tu entri insieme con me». Capii dove voleva arrivare e sentendo improvvisamente un po' d'amor proprio ribattei: «Non posso, un appuntamento alle 7:30 nella Bert Ankersgate». «E già alle 7:30, bravo! Adesso sono le 8, non vedi che ho l'orologio in mano?» È giunta la sua ora. «Avanti, entra qua, peccatore affamato. Vedrai che ci saranno almeno 5 corone anche per te». E mi spinse dentro.
Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.